Allora, questa mattina passiamo alle altre parabole, no? Ed è la parabola del tesoro nascosto nel campo e della perla. Sono brevi, quindi ve le leggo, perché ci sono dei particolari che bisogna poi guardare bene, come osservare bene. Allora, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. L'altra parabola. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Queste sono le due parabole che oggi commentiamo. Come vi suggerivano nei giorni scorsi, qual è la domanda che soggiace per cui cercare una risposta? E le parabole sarebbero la risposta a questa domanda. Potremmo formulare la domanda così: potrà mai l'uomo portare il giogo del regno dei cieli? Oppure, non c'è contraddizione tra il suo istinto alla felicità e l'asprezza dell'esigenza evangelica? Il contrasto è: c'è il tesoro e devi vendere tutto. Uno ha raccolto tante perle, ne trova una, deve lasciare le altre, no? Allora, questo contrasto si può davvero vivere? La parabola risponde a questo. Allora, a differenza della nostra psicologia, che lavora in un'altra maniera, quando Gesù illustra la realtà del cuore, a cui rivela il mistero del regno dei cieli, notate subito questo, almeno due cose da notare. La prima, qui non viene chiesto di vendere per prendere, ma viene sottolineato che tu, per la gioia di avere, lasci la gioia di avere, non di avere dopo. Per la gioia che hai scoperto, no? Hai scoperto il tesoro, hai scoperto la terra. Cioè, la forza della parabola sta nel sottolineare che tu potrai vendere, quindi potrai seguire i comandamenti faticosi del Signore, se scopri il tesoro. È la gioia della scoperta che fa vendere. Quindi qui non è sottolineato, porco cane, oh, perdonate. Bisogna che venda tutto per prendere. No, è la gioia che hai scoperto e allora di conseguenza fai. Poi anche un altro aspetto, qui non è che il regno dei cieli è paragonato a un uomo che trova o a un mercante che trova, sarebbe più o meno dire così. Il regno dei cieli è simile a ciò che succede quando si scopre un tesoro o quando un mercante trova una perla di grande valore. Il paragone è fatto su una dinamica, non su come una cosa. È la dinamica che avviene, è della dinamica della gioia. E questo è il primo aspetto da tenere conto. Il secondo. Purtroppo nella traduzione italiana, e non si può che fare così, allora la parabola del tesoro non dice che trovo un tesoro più grande dei tesori che ha, dice che trovi un tesoro. Ma nella parabola della perla, nella traduzione si dice trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. A volte si traduce anche trovata una perla più bella, più grande, no? Ecco, la cosa da tenere presente è che non c'è nessuna idea di paragone, non c'è nessuna idea di confronto. Il regno dei cieli non è qualcosa di più dei beni della terra, è di natura diversa, non c'è confronto tra i due. Come dire, quell'antica insidia, diciamo, no? Più che altro insinuazione del serpente, no? Che Dio è geloso della felicità dell'uomo, è proprio la radice del peccato. Quando Dio dà una cosa, non è che è geloso della sua cosa e non vuoi che tu abbia le altre, perché anche le altre appartengono a lui. Quindi non c'è l'idea di un confronto. Per farvi capire questo, illustro la scena quando Gesù è invitato a casa di Marta. Poi danno un pranzo, Marta serve e Maria sta lì ai piedi ad ascoltare. Siamo al capitolo 10 di Luca, verso la fine del capitolo. Ve lo leggo brevemente, per illustrare, no? un particolare che noi normalmente sottaciamo. Allora, la scena è nota. Questa qui è tutta indaffarata e si vede la sorella lì bella beata. Allora, va da Gesù e dice, ma non ti importa, dice, ma dammi un colpetto, dammi una mossa, e non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, dille che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, noi traduciamo, ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. È una traduzione cattiva perché anche qui non c'è paragone. Allora, immaginate la scena. Maria ha continuato a stare ai piedi di Gesù. Dopo quello che succede, ha continuato a stare. Qui c'è forse quello che poi la tradizione medievale ha immaginato la vita attiva e la vita contemplativa, come se la vita contemplativa fosse stata in far così. Non è che sei andato in un monastero, le persone sono sempre lì così, a guardare il soffitto. Allora, la cosa singolare che noi facciamo fatica a percepire, risponde a questa domanda. Ma nell'eternità cosa resterà? Quello che resta nell'eternità non è la cosa migliore, è la cosa buona, la cosa necessaria. Non ha paragone con le altre cose di cui la nostra vita è piena. Immaginatevi, se le due sorelle e tutti fossero restati lì quando Gesù arrivava con i discepoli e non avessero fatto niente, avrebbero onorato l'ospite. Gli apostoli insomma dicevano, ma cosa fanno queste due qua? Ma dice, ma non ci vogliono? Allora, la parola di Gesù è da prendere in funzione della rivelazione che comporta. Nell'eternità cosa resta? Non certo il nostro affanno, ma il motivo per cui ci siamo affannati, cioè l'amore del Signore, che noi godremo. Allora, La frase di Gesù vuol dire: voi fate pure tutte le cose che pensate nei vostri servizi, ma guai se i vostri servizi dimenticano la cosa necessaria, cioè che la fate, li fate per onorare il Signore. Tutti i servizi, anche tutta l'agitazione, tutte le preoccupazioni, tutti gli affanni, e non possono mancare nella vita. Immaginate una mamma che non sia affannata o preoccupata per i suoi bambini, come fa? Qui non è da sottolineare che le tante cose sono cattive, è da sottolineare solo nelle tante cose che noi facciamo, non contano le cose che facciamo, conta la ragione per cui si fanno. E la ragione è sempre la stessa, quella che Maria come immagine rivela, cioè quello di mangiare il suo Signore, mangiare il Maestro, non dargli da mangiare, ma mangiare, che poi sarebbe il mistero dell'Eucaristia. Quando noi andiamo all'Eucaristia, noi prendiamo l'ostano, quindi mangiamo il corpo del Signore, ma in realtà cosa avviene? È Lui che tira noi a sé, cioè che ci incorpora in sé, no? Cioè ci fa godere dell'amore che Lui dona. Allora, quello che io vorrei solo sottolineare è: non si tratta di nessun confronto, non si tratta di nessun paragone, si tratta della cosa necessaria per il nostro cuore. E la cosa necessaria non sono tutte le cose che facciamo, che pur dobbiamo fare, ma la cosa necessaria, quella che non si vede, nel senso che non consiste in una cosa e in un'altra, ma è quella cosa che dà senso a tutte le altre. E risponde anche a quella famosa domanda che è stata rivolta a Gesù: qual è il più grande comandamento? A dire la verità, la domanda è: qual è il comandamento grande, osservato il quale tutti gli altri hanno senso, senza il quale tutti gli altri non hanno senso? Anche qui non è la domanda di paragone, come se fosse un comandamento più grande o uno più piccolo, ma tutti i comandamenti hanno a che fare con l'amore di Dio e l'amore del prossimo, punto. Tutti i comandamenti che io cerco di praticare, prendete quel che volete, e non vi fanno crescere né nell'amore a Dio né nell'amore al prossimo, voi non solo non avete praticato un comandamento, ma avete disprezzato Dio, cioè avete lavorato per voi stessi, vi siete messi su uno sgabello inutilmente. Allora, questa è la, secondo me è una delle cose che ci sfugge sempre, come se per noi esistesse un'azione più importante e una meno importante, no? Una più grande e una meno grande. Pensate per esempio alle nostre gelosie: ma lei fa una cosa più importante di me, lei fa un lavoro più nobile di me. Vale anche negli onori, ma lei è onorata più di me. Tutti questi pensieri segnalano che il nostro cuore non conosce il fuoco dell'amore di Dio, punto. Non riferitela a tratti di carattere, di sensibilità, di fastidi, solo al cuore. Il cuore non conosce ancora l'amore di Dio e quindi fa sempre paragoni, sempre. Tutti i santi sono lì a dire: non importa quello che fate, non importa quello che dovete fare, importa solo che voi, quando agite, agite radicati in questa cosa grande, in questa perla di valore, in questa cosa buona, che è l'amore di Dio. Quello che noi potremmo dire la contemplazione di Dio, no? Oppure l'amore di Dio, oppure l'unione con Dio. Ci sono tanti modi, no, di esprimerlo, ma è ciò che resterà nella vita eterna. Il criterio di bontà, nel senso del giudicare se un'azione è buona, è direttamente correlato a ciò che resterà nell'eternità. Se io divento grande e mi voglio far battere le mani, quando sono morto, tutto svanisce. O anche prima, anche molto prima, però di sicuro quando uno muore, no? Invece quello che resta per sempre è proprio quello che dà valore alle nostre azioni, e resterà solo l'amore del Signore, tutto il resto. Io più di te, tu più di me, io meno di te, io meno di te, sono tutte stupidaggini. Per noi adesso mica tanto stupidaggini. Però è perché il nostro cuore è privo di questa cosa necessaria. Perché dico questo? Beh, tanto come è una legge spirituale questa, no? E quindi è come una dinamica profonda del cuore, ma anche perché noi veramente diamo molti giudizi fasulli che nascondono le nostre passioni, cioè dire questa è più importante di quello, a fare questa cosa ricevo di più che a fare quest'altra, e tutti i pensieri di giudizi correlati, no? Pensate nella Chiesa proprio. Quante gelosie, quante voler arrivare qui, voler arrivare là. Ma anche nella nostra vita quotidiana, di tutte le cose che dobbiamo fare, e non esiste una graduatoria di importanza. E tenete conto di questo antico detto: se il Signore ti chiede un sassolino, non volergli dare una perla, perché Lui è padrone e della perla e del sassolino. Quindi volere dare a tutti i costi una perla, quando ti chiede un sassolino, è vanità personale, vuol dire essere pieni di sé. Il Signore chiede un sassolino, ma dagli quello. Lui è padrone di tutto. Se ti chiede questo, vuol dire che tu sei chiamata semplicemente a quello. Invece noi siamo qui e pensiamo là, sempre, sempre un pochino più distante, sempre, ma se fossimo, se succedesse, se mi facessero, tutto così, questo se, ci vuole. Perché rivela quanto poco siamo fondati nell'unica cosa necessaria, nella cosa di grande valore. Penso di aver insistito abbastanza, no? Allora, quando la liturgia fa proclamare queste parabole, abbina il passo della preghiera di Salomone quando chiede la sapienza. E per Salomone la sapienza è legata al fatto che lui non doveva salire sul trono, perché è figlio illegittimo. Doveva salire un altro, però la scelta viene fatta su di lui. Allora lui si sente così impari a questo compito che quando il Signore gli chiedi quello che vuoi, io te lo darò, non chiede per sé, non chiede gloria, non chiede vittoria sui nemici e non chiede vita lunga. Chiede, era allora una qualità tipica dei re antichi, cioè la sapienza per un re era quella di giudicare con giustizia, il che significa che il re giustizia non la cercano mai, ma questo. Allora, il giudicare con giustizia è frutto della sapienza. Allora, se la Chiesa fa proclamare queste parabole, no? E insieme fa pregare per la sapienza, alludi a questo fatto. Vivere secondo queste parabole non è frutto di nessun ragionamento umano, non è frutto di nessun ideale umano perseguito con tenacia di volontà. Qui la volontà non c'entra niente. C'entra una rivelazione di Dio, c'entra l'apertura del nostro cuore alla sapienza che viene dall'alto. Allora, chiedere sapienza per il cuore per ben discernere, per intuire qual è la perla di valore, non le tante perle che abbiamo, qual è il tesoro vero per il nostro cuore, non i tanti piccoli tesori che, di cui più o meno ci, come dire, ci diamo da fare per avere. Significa predisporsi a vivere la vita per il verso giusto, per il verso santo, nel disegno di vita che Dio ha tessuto per noi. Chi di voi ha letto Tolkien? No, nessuno. Questo grande romanziere. Adesso, forse avrete visto il film Signore degli Anelli. Nelle sue lettere, lui ha, come dire, è diventato famoso ma dopo morto, no? Cioè, ha scritto, ma lui praticamente era sempre nel dubbio se i suoi scritti valevano, che doveva rispondere alle critiche, che, insomma, sempre così, no? E ha un piccolo racconto, La foglia di Nigur, che è un piccolo racconto, ma che secondo me è istruttivo. A un certo punto ha questa espressione: la nostra vita, quindi alla fine della vita, no? Dice, la nostra vita, guardando indietro, avrebbe potuto benissimo essere diverso, ma non migliore. Perché per ognuno c'è una vita sola, ed è quella. Tu puoi benissimo pensare, certo, se fossi nata qui, se mi avessero dato questo, se avessi avuto quello, certo, diverso. Ma non sognatevi che sarebbe stata migliore. Il che significa che il dono di Dio che ci viene dato è esattamente quello che ci riguarda. Se noi non vediamo quello e ne cerchiamo altri, resteremo illusi. E tutti i nostri pensieri di paragone sono illusione, perché c'è come una specie di rifiuto del dono di Dio per noi. Ora, io questo lo posso dire molto piano, perché io ho avuto una famiglia dove mia mamma mi ha sempre voluto bene. Noi siamo sempre andati d'accordo. Dice, io conosco tanti che fin dall'inizio non hanno avuto una mamma che ha voluto bene. Non hanno avuto fratelli, hanno trovato molte difficoltà, non sono stati sani come me, eccetera, no? Quindi io non posso dire a un fratello che ha penato infinitamente più di me questa cosa, ma io so, e ho già tante, diciamo, come dimostrazioni, so che se l'altro non scopre questo, non uscirà mai dai suoi tormenti. Io non posso. Anzi, se io lo dico con troppa facilità all'altro, sono cretino, perché non mi rendo conto del peso delle sofferenze. Quindi sono proprio cretino. E che, se sono cretino, vuol dire che neanch'io godo del dono di Dio. Tanto per fare subito la sintesi. Ma so che ognuno, se non accetta la sua vita, non scoprirà mai il dono che è riservato per lui. Ecco perché, per esempio, gli esempi che ci vengono dati da persone, non so se voi avrete sentito parlare di quella ballerina senza braccia, che si è dedicata proprio, e lei all'ardire di dire, non è che io sono senza braccia, è che io sono questa. Non è che mi manca qualcosa perché vedo voi che ce ne avete, è che io sono stata concepita così, ma non concepita da mia mamma. Cioè, poter dire così, e io ho tanti esempi, no, di persone, non so, per esempio una persona cieca dalla nascita, quando parla sembra che abbia visto tutti i colori dell'universo. Ha fatto un viaggio, lui e sua sorella, in America, e quando, ma cosa avete visto, no? Mica parlava la sorella, parlava lui, ma lui è cieco, non ha visto niente. Ma bastava la descrizione della sorella che lui coglieva un'infinità di particolari. Lui, se, non so, se entra in una sala, lui sente il clima delle persone che ci sono e noi mai sentiamo, no? Non si è mai ribellato a questo. E così la sua vita è piena. Per noi è veramente difficile vivere questo. E direi particolarmente, noi siamo particolarmente responsabili delle nostre lamentele, perché nemmeno abbiamo queste, tra virgolette, deficienze, o di dolore, no? Nella vita, oppure di menomazione, no? Noi neanche questo abbiamo. Eppure domandiamo sempre un po' più in là, un po' più in su, un po' più in giù. Non esiste per te santità, quindi vuol dire esperienza dell'amore di Dio, se non esattamente dove sei. Accettassimo questo, ma sapeste quanta fatica in meno faremmo e quanto godremmo dei doni di Dio. Ma noi siamo sempre lì a guardare l'erba del vicino sempre più verde. Comunque, il fatto che si tratta di sapienza dall'alto vuol dire che il tesoro, la perla grande, che sono davvero tesori per il nostro cuore, non sono né scontati né così visibili. Ci sono, esistono, ma sono come nascosti. Occorre scoprirli da dentro una rivelazione. Ecco perché si prega per questo. Tutte le cose profonde che voi desiderate per il vostro cuore vanno accolte come rivelazione dall'alto, non come conquista vostra. Ecco perché delle cose vere e profonde noi dobbiamo imparare a pregare per poterle, diciamo, accogliere, vivere e gustare. Non è conquista nostra. Tutto quello che noi conquistiamo sono cose da poco, fanno parte di tante piccole cose. Ma la cosa che riempie il cuore non è conquista nostra, è casomai scoperta nostra, ma la scoperta viene perché continuamente preghiamo. Mi ricordo l'esperienza che ricordava lo scopritore della penicillina. E lui dice che la scoperta di questa buffa che, diciamo così, aveva questa capacità, no? Dice l'ha scoperto per caso. Io mi ricordo, quando ho letto, è un racconto della sua vita, no? Ha detto, io però non l'avrei scoperto. Io sarei passato, avrei visto e non avrei capito nulla, perché io non ho fatto la ricerca per anni prima. Allora, ma poi lo vedremo nel pomeriggio, le parabole illustrano il fatto che si tratti di scoperta, quindi vuol dire non è conquista, non è che tu sei andata a indagare quel campo, no, non è questo, no, è quello, no, non è così. È che ti viene dato come ispirazione, come dono, però ricordate, i doni di Dio sono gratuiti, ma non sono dati a caso. E poi l'altro aspetto di questo domandare la sapienza, che anche questo dimentichiamo, è noi domandiamo la sapienza per riuscire a cogliere quei desideri del cuore che il Signore ha impastato con la terra con la quale ci ha creati, prima di soffiarci il suo alito di vita, no? Quei desideri hanno a che fare con l'umanità di quel figlio che sarebbe venuto. La traccia di quei desideri, secondo quella conformità al figlio, che poi noi avremmo conosciuto, precede il nostro volere, viene prima di ogni nostro merito o demerito, è questione di riconoscere la verità di quello che il cuore porta. E quello che il cuore porta è rivelato dal Figlio che esprime la nostra natura umana nel suo splendore di fioritura. Quando c'è una cosa veramente bella che desideriamo, vuol dire che noi abbiamo come intuito che c'è già una traccia di questo nel nostro cuore e noi preghiamo perché questa traccia possa esprimersi, possa svelarsi. E le parabole, quando parlano di scoperta, è sia scoperta del dono di Dio, ma sia scoperta di quella qualità che già portiamo. Mi fermo qui. Vi ricordo solo questo fatto. Nella vita quotidiana, più o meno, se voi andate a fare la spesa, tutti hanno fretta e ognuno sembra quasi arrabbiato, no? Ma se succedesse, non so, tipo un terremoto mentre sei lì a fare la spesa, a parte il fatto che tutti scappiamo, poi vedete uno, non so, che supponiamo, non so, è caduto, c'è un oggetto che lo ostruisce, tutti scopriamo che siamo generosi. Cioè nel dramma l'uomo perde l'individualismo che lo rende egoista. Dura poco, non è che dura tanto. Dura poco. Però per me è sempre stato significativo di questo. Anche gli uomini a volte più egoisti, in quelle circostanze, scoprono una dimensione di umanità che nessuno avrebbe mai detto. Per me questo è la traccia di quei desideri che portiamo fin dalla creazione. Una traccia così ben coperta da tutte le nostre stupidaggini quotidiane che sembra quasi non avere nemmeno. Ma quando c'è un dramma, chi ha vissuto un dramma da noi circa 25 anni fa, quando c'è stata l'alluvione ad Alessandria, no? Sono usciti i fiumi, è una cosa stranissima vedere le persone che si fanno in quattro per chiunque, non per chi conosci, per chiunque. Dopo 10 giorni tutto finito, nel senso che poi si ritorna alla vita quotidiana e si riprende il vestito di prima. Ma per me questo è segno che noi portiamo delle tracce profonde. La preghiera fa svelare queste tracce nella vita quotidiana. Cioè rende la vita quotidiana così aperta alla scoperta dei doni di Dio e a queste tracce che portiamo in cuore, che tutto parla, esprime la bellezza di questo regno di Dio, che poi è il regno del suo amore. E poi nel pomeriggio farò vedere come noi possiamo accompagnarci per scoprire un pochino più velocemente, un pochino più profondamente, un pochino più autenticamente questa cosa bella che il Signore ci dà.